Io sono felice stasera di salutarvi di nuovo nel nome del nostro grazioso Signore Gesù, il Figlio di Dio risorto. E la sua presenza era già qui quando sono entrato. Così ci aspettiamo di vedere le straordinarie abbondanti al di sopra di tutto quello che potremmo anche fare o pensare stasera, che Dio verserà su di noi le sue benedizioni e magnificherà Gesù Cristo in mezzo a noi. Avevo parlato le ultime due sere, domenica sera penso che abbiamo avuto un servizio di guarigione e lunedì sera stavo predicando ed ho annunciato, ho iniziato un argomento domenica mattina al tabernacolo ed ho pensato, mentre stavamo aspettando un po' perché si raccogliesse il pubblico, volevo in un certo senso dare sfogo ai miei sentimenti. Io sono uno di questi giorni, se Dio vuole e mi sosterrà, vorrei avere diverse campagne dove tu non fai semplicemente si entra a predicare o insegnare la scrittura e si fa la chiamata all'altare e scendi all'altare, preghi per la gente e come noi battisti all'antica solevamo fare. Ho sentito solo due battisti dire Amen. Perciò, dove siete voi tutti stasera? Qualcuno disse, fratello Branham, tu eri un battista? Dissi, sì, dissi. Stavo predicando qui in Arkansas una volta. Un'anziana persona fu guarita. Lui era un nazareno. Il giorno dopo aveva le sue stampelle sulle spalle andando in giro per la città con un cartello addosso. Ieri sera Dio mi ha tolto questo. E lui era davvero seriamente storpio. Ciò avvenne a Little Rock ed era stato in quella condizione per diversi anni e tutti lo conoscevano perché lui andava in giro e poggiava a terra il suo cappello e vendeva le matite che metteva nel cappello e tutti lo conoscevano. Così ciò iniziò, fece proprio una grande cosa nella città. E un paio di sere dopo, mentre stavo predicando e lui si alzò in piedi, disse, solo un momento, fratello Branham, ti dispiace se ti chiedo qualcosa? Dissi, no signore. E disse, quando ti ho sentito predicare sapevo che tu eri un nazareno. Disse, poi ho visto tutta la gente pentecostale qui intorno e qualcuno mi ha detto che eri pentecostale. Disse, un momento fa ti ho sentito dire che ero un battista. Disse, questo non lo capisco. Io dissi, quello è facile. Sono pentecostale nazareno battista. Proprio così, proprio così. Noi siamo solo, crediamo. Oh, amici, io non appartengo ad alcuna denominazione di chiesa, eppure appartengo a ognuna di loro. Quando iniziai questo dissi, Cristo è il mio capo, la Bibbia è il mio libro di testo e il mondo è la mia chiesa. Così, ecco cosa voglio essere fino a che morirò. Ora, fra una o due sere, cercheremo di iniziare di nuovo un servizio di guarigione. Quando arriviamo, naturalmente, a vedere questi lettini e barelle messe qui intorno, vorrei vedere qualcosa. Sono ansioso che accada qualcosa qui, a Louisville, Kentucky, perché questo è lo stato della mia terra natia. Non ne ho mai avuto una buona, quella che voi chiamate una buona riunione in Kentucky. E voglio dire ciò senza criticare aspramente. Io ne ho avuto un gran numero scadenti in molti posti. Però voglio dire, proprio qui, nella mia stessa terra natia, ciò è così difficile. Io, proprio così difficile migliorare questo. Non so perché, ma ritengo sia così perché Gesù disse nel proprio stesso paese. E come ciò sarebbe, quello è probabilmente nel modo in cui è, ma non arriviamo mai a vedere tanti miracoli straordinari. Ebbi un servizio qui circa uno o due anni fa a Jeffersonville, ma capitò alla donna che veniva da quassù, da qualche parte in Kentucky. Lei era come ingessata da Yardi in giù, anzi, dall'anca fino a Yardi. E lei non camminava da 17 anni. Molti di voi eravate lì quella sera e ricordate il caso. E lei si alzò in piedi e uscì dal tabernacolo normalmente. Ora vorrei che qualcosa cominciasse qui a Louisville, dove io possa vedere un risveglio all'antica divampare qui, in questa gran bella città. È una città come tutte le altre città, è così malvagia come risultano tutte. Sapete che è la verità. Non sto offendendo il Kentucky, perché anch'io sono kentuchiano. Bene, ma è la verità, essa è malvagia. Questa è la patria del whisky e delle distillerie di cattivi espedienti e ogni cosa simile, come dire, ciò accade proprio intorno a Louisville, qui in Kentucky. Così, questo è il seggio di Satana. Noi però possiamo farlo a pezzi con il Vangelo di Gesù Cristo se ci metteremo d'accordo, proprio così. Dobbiamo unire le nostre capacità e spingere. Qualche tempo fa un evangelista molto famoso che si trovava nel paese disse, parlando dei servizi qui, lui disse, ebbene, ecco di che si tratta, disse, quando entro in una città, ogni cosa in tutto il paese deve sponsorizzare le mie riunioni o non andrò. Proprio così. Bene, pensate soltanto. Ritengo che ci siano forse 60 o 70 grandi chiese battiste proprio a Louisville, capite? Che ne è delle metodiste? Ed essa è una città metodista. Asbury è stato quassù. Cosa farebbe quell'uomo se venisse in questa città proprio di metodiste, battiste, per non parlare delle presbiteriane e tutte le altre? Ora, quante chiese del pieno Vangelo ci sono qui in città? Due o tre piccole missioni, qua giù, da qualche parte. Proprio piccole chiese, qua e là. E sono in guerra l'una contro l'altra. Perciò, quando entri, devi basarti sulla forza del tuo ministero. Proprio così. E anche tutti quanti vengono spinti alla riunione come se fosse per un movimento della politica. Ciò sta sulla forza del tuo ministero, da cui trarre qualsiasi cosa il Signore mandi. A me piace in quel modo. Fratello, se Gesù Cristo qui non è il mio sostegno, è colui da cui dipendo, allora non ho nient'altro su cui contare. Proprio così. Egli, su Cristo la solida roccia io sto, per me tutti gli altri terreni sono sabbia che sprofonda. Preferisco predicare a 5 persone di cui so che Dio li ha mandati per ascoltare il messaggio che predicare a 10.000 che sono trascinati dentro in modo politico. Proprio così. Preferisco vedere una conversione all'antica, scendere all'altare e piangere e singhiozzare dall'inizio alla fine, che vedere 10.000 che si alzano in piedi, dire soltanto, beh, io lo cercherò. Cercarlo? Lui non è un Cristo da cercare, lui è uno da accettare. Vivere o morire, affondare o annegare, accettate lui in ogni caso. Proprio così. Se prego, se stasera pregassi per 10.000 persone e in mattinata morissero tutti, domani sera tornerei qui a pregare per i malati, credendo che la parola di Dio è giusta. Proprio così. Se io stessi morendo e 5.000 persone morte un centinaio di anni fa e fossero state nell'eternità così a lungo, risorgessero e venissero sulla terra e dicessero, fratello Branham, non confidare in essa, lui non è giusto, non confidare in essa, noi abbiamo confidato in lui, siamo andati, non ci siamo riusciti. Non di meno direi, lasciatemi morire in Gesù Cristo, proprio così, io credo in essa. Ed ecco che tutto il mio cuore, ogni cosa è posta proprio in quella, e la credo con tutto il cuore e conto su lui. Ed io amo il suo popolo, amo voi, concittadini del regno di Dio, e voglio stare spalla a spalla con voi e portare il peso. Ora, stasera ho annunciato detto ieri sera che avrei parlato un po' stasera, se il Signore vuole. Non voglio trattenervi troppo a lungo, stancarvi, perché ci aspettiamo. Ho portato come una specie di velo davanti al Signore per questa riunione e mi aspetto che Dio faccia qualcosa che avvierà la riunione ad una costante progressione proprio qui in città. Voi pregate, fate la vostra parte, poi quando verrà il giudizio noi tutti possiamo rizzarci e dire d'aver fatto la nostra parte. Nel 20° capitolo di Esodo e cominciando dal 7° versetto, desidero parlare solo alcuni momenti, se Dio permetterà, su uno assai, direi, non un argomento straordinario, ma un buon argomento. Domenica scorsa, alla scuola domenicale nel tabernacolo a Jeffersonville, abbiamo cominciato su redenzione tramite il sangue. Ed è quello che sto cercando di fare qui, se volete sapere perché sto facendo questo qui. Molti di voi dicono di non avermi mai visto predicare in una campagna di guarigione, ma è per uno scopo. Penso se potessi fare che le anime fossero abbattute e venissero all'altare, allora troverei il favore di Dio per Louisville. Proprio così, quando le persone vanno realmente davanti a Dio e pregano. E poi ci sono molti di voi, amici, che stanno pregando, digiunando, e avete paura di aggrapparvi a quello per cui state pregando. Proprio così, capite? Ebbene, non vi servirà nulla di digiunare e pregare, a meno che non abbiate delle opere che accompagnino ciò. Tutta la vostra fede al mondo non vi farà neanche un po' di bene, a meno che non usciate là e in uno scontro diretto con ciò e lo accettiate. Quello è tutto? Dovete andare avanti. Dovete in ogni caso proprio uscire e farlo. Quando chiedete qualcosa, andate a prenderla. Dio ha detto che è vostra, così non prendete niente in meno. Prendete quello che avete chiesto, fatelo e scoprirete come ne uscirete. Sì, non indietreggiare e dire, bene, prenderò l'altro, io prenderò il primo. Dio mi ha promesso il primo, ecco cosa voglio. E in questi 23 anni in cui ho servito Lui, Lui mi ha dato quel posto. E Dio, e finché credo in Lui e lo amo e Lui mi ama, ciò sarà in quel modo perché io obbligato alla Sua parola. Qualunque cosa tu desideri, quando preghi, credi che la ricevi e l'avrai. Ecco cosa egli disse. È giusto? Così va bene. Bene. Mi piace sentirvi dire amen. Sai, sorella Over, amen significa così sia per me. Ed io vado a parlare, non sento nessuno dire amen. Io rimango perplesso. Qualche tempo fa stavo predicando in una piccola chiesa ed io ero proprio, non ho davvero tante buone maniere da pulpito, secondo la, suppongo, la teologia del giorno, così ritengo d'essere un po' indisciplinato e credo che saltai sul piano sopra il pulpito, così, e afferrai il microfono e me ne stavo là, e i miei piedi che oscillavano mentre predicavo. Cavo proprio il più forte che potevo. Ritornai in me, non sapevo cosa stessi facendo. In pochi minuti mi ero smarrito di nuovo e mi ritrovai giù nel mezzo del corridoio che arrotolavo in su le gambe dei pantaloni. Non sapevo perché, tuttavia ero davvero, mi sarebbe piaciuto restare lì per un po'. Quella è una cosa che mi piacerebbe dire. È stato in un posto in cui di certo mi stavo rallegrando. Ne ho gioito per diversi giorni successivi. Ci fu un uomo che venne da me e disse, di un po', disse, come puoi predicare e tutte quelle persone dire amen? Dissi, quello è ciò che mi fa predicare. Sì, Una volta avevo un vecchio cane, cacciavo il procione. Credo di avere tanti amici qui in Kentucky ai quali piace cacciare il procione così. E lui costringeva a rifugiarsi in un albero qualsiasi cosa ci fosse e andava a prenderlo a parte una moffetta. E con quella non voleva avere niente a che fare. Ora lui lo rincorreva sotto un mucchio di cespugli e la sola cosa che dovevo fare era che non volevo andargli dietro là sotto di sicuro. Così la sola cosa che facevo era di alzare semplicemente il cespuglio, dargli un colpetto e gridare «Attaccalo, bello, attaccalo!» E lui andava e portava la moffetta. Ora, la peggiore moffetta che conosco è il diavolo, e se vuoi dargli un colpetto, grida soltanto Amen, una volta ogni tanto, ed io, noi lo metteremo alle strette dopo un po' e andremo a prenderlo, capite? Conoscete il vecchio Buddy Robinson? Molti di voi hanno sentito parlare di lui, no? La chiesa nazarena. Egli diceva, Signore, disse, dammi una spina dorsale come un tronco da segare. Dammi tanta conoscenza nella parte più elevata della mia anima e lasciami combattere il diavolo finché ho un solo dente e poi biascicarlo finché non morirò. Penso che sia una buona... Ed è proprio ciò che lui faceva. È proprio ciò che lui faceva. Molto vecchio, quasi 100 anni, e ancora predica il Vangelo. Ho sentito quei vecchi veterani predicare in quel modo. L'altro giorno mi è capitato di accendere la radio e un vecchio fratello di nome Mordecai, F.A.M., intorno ai 100 anni, predica ancora il Vangelo. Ho detto, Dio, benedicilo e possa avere le stelle nella sua corona quando giungerà là. Il fratello Ham, lo conosco appena, uno di questi giorni voglio incontrarlo prima che lui se ne vada in quella terra e così lassù potrà stringere la mano a molti amici. So che avrà molte mani da stringere quando giungerà lassù perché sarà stato un vecchio veterano. Ora il Signore vi benedica e ora prima di entrare in questa parola chiediamo all'autore di scendere e rivelarcela. Nostro gentile Padre Celeste, ci avviciniamo a te stasera in quel suave, splendido nome del tuo figliolo Gesù, confessando i nostri peccati così da non essere degni di pronunciare il suo nome santo. Poiché in tutte le famiglie del cielo sono chiamate Gesù, tutte le famiglie sulla terra sono chiamate Gesù, e in quel nome ogni ginocchio si piegherà e ogni lingua lo confesserà che siano peccatori o santi. Perciò, quando parliamo nel suo nome, come dovremmo fremere nei nostri cuori con riverenza mentre parliamo, così chiediamo nel suo nome con riverenza che tu, Signore, voglia venire a noi stasera. Siamo qui in mezzo ad una grande città con ogni genere di stratagemmi in cui Satana ha legato tanto le persone nei loro affari, nel loro gioco d'azzardo e la prostituzione, whisky e sigarette. E, oh Dio, e molti ministri sul pulpito non ne tengono conto come se ciò fosse una delle cose normali. Tuttavia Dio donaci la voce di avvertimento affinché possiamo predicare il Vangelo in ordine e vero, mettere la scura alla radice dell'albero, lasciare che le schegge cadano ovunque vogliano, ma aiutaci, Signore, a pronunciare giudizio su tali cose e a predicare il Vangelo del tuo caro figliuolo Gesù. Dio, concedi che accada qualcosa che scuota questa città per il regno di Dio, che perfino le chiese agli angoli che vanno avanti con pochi membri, oh Dio, possano quelle chiese riempirsi e stiparsi di buona gente santa all'antica, nata di nuovo. Concedilo, Signore, e possiamo noi ricevere un risveglio all'antica mandato da Dio, che scuoterà la città da un lato all'altro, che la sbarazzerà di ogni meschinità. Oh Dio, non darci una riunione che vada per le lunghe. Donaci un risveglio che chiuderà i locali illegali e metterà le cose a posto e farà venire la gente quando le campane della chiesa suonano e le farà affollare all'altare e pregare prima del messaggio del pastore e prepararsi. Dio, concedilo. Ora, stasera possono esserci qui i malati, Padre, e mentre parliamo pure sui malati, anzi, per i malati, possa lo Spirito Santo guarire ogni persona malata nell'edificio. Salva ogni peccatore, richiama a casa ogni sviato dalla sua via ribelle. E ora possa lo Spirito Santo essere colui che mi ha guidato a questo argomento stasera e possa egli prendere le cose di Dio e semplicemente usare il suo servitore qui come uno strumento e possa Dio ricevere gloria perché lo chiediamo nel suo nome. Amen. Nel settimo versetto del ventesimo capitolo di Numeri leggiamo questo. E il Signore parlò a Mosè dicendo, piglia la verga e tu ed Aaronne, tuo fratello, adunate la raunanza e parlate a quel sasso in presenza loro ed esso farà uscire la sua acqua. Voglio che notiate quel sua acqua. Ed esso farà uscire la sua acqua, e tu farai loro uscire dell'acqua del sasso, e darai da bere alla raunanza e al loro bestiame. Mosè adunque prese la verga dinanzi al Signore, come egli gli aveva comandato. E Mosè ed Aaron adunarono la raunanza davanti a quel sasso e dissero loro, ascoltate, o ribelli, vi faremo noi uscire dell'acqua dal sasso? E Mosè, alzata la mano, percosse il sasso con la sua verga due volte, e ne uscirono molte acque, e la raunanza e il suo bestiame ne bevve. Possa il Signore prendere ora queste poche parole mentre ritorniamo al nostro argomento dell'altra sera e riportarlo a questo se Dio vuole. E ora desidero che tutti i malati che sono qui dentro stasera, ora oggi Billy non ha distribuito alcun biglietto di preghiera perché gli ho detto di non farlo. Ho detto passa soltanto di là Billy e parla al fratello Kaubl e lascia solo che io sto tentando qualcosa per la gloria di Dio. Chiedere solo a Dio di aiutarci, di darci anime nel regno e credenti che fortificheranno la loro fede e si facciano avanti anche senza nient'altro. Si facciano proprio avanti e dicano Dio, io ti credo sulla parola. Si tratta di questo. Ecco la prima e la migliore parte per iniziare, proprio così. Prendete Dio in parola. Poi se non potete fare così, allora naturalmente Dio presenta altre cose, tali come doni e segni per confermare la sua parola, per confermarla ad ogni credente. Ora, domenica abbiamo preso redenzione tramite il sangue. Ora stiamo prendendo in esame Israele, nel loro viaggio che esce dall'Egitto, simbolo del mondo sul loro cammino per la Palestina, il paese promesso. Penso che sia una cosa meravigliosa, adoro proprio ciò. Quasi ogni settimana mi siedo e leggo in quel libro dell'Esodo, se posso, ovvero tanto quanto mi è possibile. Mi piace molto perché è un simbolo perfetto della Chiesa di oggi, la condizione è come Dio si muove, come si mosse allora, cosa egli fece nel naturale allora, egli sta facendo nello spirituale ora, lo capite? Ora, là egli guidava l'Israele naturale, dove essi videro, osservarono, partirono da un certo paese per andare in un altro paese naturale. Ora, noi ci siamo mossi tramite lo Spirito Santo per andare ora nel paese promesso. Credete che siamo sulla strada verso un paese promesso? Nella casa del padre mio vi sono molte dimore, se no io ve l'avrei detto. Io vo ad apparecchiarvi il luogo. Esatto? Dunque, noi abbiamo un paese promesso in cui stiamo per andare, e ogni giorno rappresenta una pietra miliare, un altro giorno un'altra pietra miliare. E c'è una grande ombra buia messa laggiù davanti a noi chiamata morte. E ogni volta che il nostro cuore batte, ci avviciniamo di un passo. Uno di questi giorni farà il suo ultimo battito ed entreremo. Voglio fare la mia parte nel mio tempo, come spero faccia ognuno di voi stasera. Poiché so che sta proprio davanti a me e devo incontrarla, non voglio essere un godardo. Voglio avvolgermi nella veste della sua giustizia, entrarci, sapendo questo, essere certo di conoscere Lui nella potenza della sua risurrezione, proprio così, cosicché quando Egli chiamerà di mezzo ai morti, io sarò chiamato fuori con coloro che son viventi. Dio è il Dio dei viventi. Ora, quando andarono in questo paese, scopriamo che Dio fece un piano per loro. Egli portò redenzione tramite il sangue. Poi scopriamo, egli portò di nuovo redenzione tramite potenza. Abbiamo trovato l'altro ieri sera che egli aveva applicato il sangue, il che era un meraviglioso simbolo del credente, poiché quando lui ha accettato la morte di Cristo al suo posto, allora diventa un figlio di Dio. Lui comincia il suo viaggio. Ora, la cosa successiva che lui deve avere, dopo che lui è salvato spiritualmente, ora, la morte dell'agnello innocente procurava vita al credente colpevole. Ora, non è quello un simbolo perfetto? La morte dell'innocente che procura vita al colpevole, e la morte del Cristo innocente procura vita a noi colpevoli. Ora, in primo luogo, dunque, dopo che Dio diede loro vita tramite il sangue e lo dimostrò, che la morte era passata oltre a loro, egli li avviò nel loro viaggio, noi saremo afferrati su con loro fra un po'. Ora, notate, poi la cosa successiva che Dio fece, non appena essi diventarono credenti e figli e accettarono Dio, il nemico della morte fisica, lì seguì e li aveva ben intrappolati in un angolo, con il deserto da un lato, il Mar Rosso da un altro, le montagne da un altro lato, l'esercito di Faraone che veniva, li inseguiva milioni di soldati che venivano in marcia per sopraffarli. Ora, Dio aveva manifestato che aveva dato loro vita tramite la morte dell'agnello. Ora egli mostrerà loro la redenzione fisica. Alleluia! Capite? Sia per salvezza che guarigione, vedete, per l'uomo naturale e l'uomo spirituale. L'angelo della morte passò oltre, dimostrando che Dio aveva fatto una via di scampo tramite l'offerta del sangue, ed essi lo accettarono. Ora egli sta per fare una via di scampo da una morte fisica. Come il credente non appena viene salvato, forse un cancro l'ha consumato, oppure qualche infermità, Dio ha redenzione pure tramite potenza, lo stesso come egli ha redenzione per l'anima, ha redenzione per il corpo. Ciò era un... essi erano salvati ed erano circoncisi, stavano sotto il sangue pur non di meno. Faraone stava per andare, il nemico stava per distruggerli, ucciderli tutti proprio lì nel deserto. Allora Dio mostrò la sua potenza di redenzione per il loro corpo. Lo capite? Sapete di cosa sto parlando? Redenzione tramite potenza. E poi, quando il nemico era proprio vicino a loro, la grande colonna di fuoco soprannaturale si levò al di sopra di Israele, venne quassù e si fermò tra loro e la morte. Lasciate che penetri per alcuni minuti. Potete capire di cosa sto parlando? Ora, per ogni credente, ogni figlio di Dio nato di nuovo, quando la morte viene alla porta per portare via prematuramente, l'angelo di Dio si ferma fra te e la malattia. Ora, se vuoi continuare a correrci contro, quello è affare tuo, ma non devi farlo, capite? Egli si ferma fra te e la morte. 23 anni fa, al Jew Hospital, il dottor Morris Flechter mi diede 3 ore. Uno dei vostri migliori chirurghi qui in città mi diede 3 ore di vita. Stasera sono in vita. Alleluia! Perché? Per immeritata grazia, l'angelo di Dio si fermò fra me e la morte per proteggermi e lo accettai, e per riconoscenza tramite la grazia di Dio stasera ho vinto 500.000 di anime a Lui. Oh, come Dio sa come fare le cose, se soltanto lo seguiamo. Non cercare di guidare Dio, lasciate che Dio vi guidi, capite? Noi siamo quelli che devono essere guidati. Penso sia per questo che Dio ci paragona a pecore. Avete mai visto una pecora smarrita? Ebbene, la creatura più indifesa al mondo non riesce a trovare la sua via da nessuna parte? Si ferma solo a belare finché il lupo la divora, oppure a quel punto muore. Non riesce a trovare la sua via di ritorno. Ed è la condizione per cui, quando un uomo è perduto, lui è totalmente indifeso. Non c'è niente che tu possa fare al riguardo. Dio, per grazia, deve guidarti a Cristo. Gesù disse: nessuno può venire a me se il Padre non lo attira, e tutto quello che Lui attira e viene, io gli darò vita eterna. Che promessa! Oh, vorrei poter persuadere ogni persona qui dentro che faccia penetrare molto a fondo sotto la quinta costola sul fianco sinistro finché ciò raggiunga il centro del cuore. Vedresti la gente alzarsi con ogni tipo di malattia che sta attaccata a loro, uscire da questo edificio rallegrandosi, rifiutando di averla. Gli storpi camminerebbero proprio il più normale possibile e si rifiuterebbero di conoscere qualcos'altro. Capite? Tu hai paura di fare il primo passo. Stai aspettando che Dio scenda e ti rimetta in sesto. Dio non fa in quel modo. Tu sei quello che deve fare il passo. Egli ti dà la promessa e dice: vieni avanti. Allora tu segui. Ora osservate, figli di Israele, a quel tempo Dio venne e si fermò tra loro e il pericolo. La potenza di redenzione, anzi, redenzione tramite potenza, redenzione tramite il sangue, redenzione tramite potenza. Ieri sera li abbiamo lasciati che salivano lentamente per raggiungere la riva sull'altro lato del Mar Rosso. Tutti i nemici, le ruote del loro carro erano state tolte, i loro cavalli si erano imbizzarriti proprio nel mezzo del fiume e svoltavano da ogni parte, facendo così, e le ruote impantanate nel fango si staccavano, e una grande quantità di uomini correva freneticamente il nemico, e Israele salì fuori sulla riva per vedere Dio distendere la sua mano e distruggere tutto il nemico. Un bel simbolo, il credente, sotto il sangue che allora è stato guarito tramite il mettersi di mezzo. La potenza di Dio che risparmia la sua vita prolungandola per un tempo. Ognuno di loro sarebbe stato ucciso proprio lì. Lui li avrebbe massacrati proprio là nel deserto se Dio non si fosse messo in mezzo a loro. Io sarei morto tanto tempo fa se Dio non si fosse fermato tra me e la morte. Ogni credente qui dentro sarebbe morto tanto tempo fa se Dio non si fosse fermato tra voi e la morte. Ognuno di voi. Perciò Dio, nella sua grazia e misericordia sovrana, si ferma tra il credente e la morte. Alleluia! Ecco, allora, qual è la cosa successiva per il credente? La cosa successiva, dunque, è il battesimo dello Spirito Santo. Mosè condusse i figli di Israele proprio giù al Mar Rosso. Furono battezzati nel Mar Rosso, il mare, l'acqua che rappresenta lo Spirito. Quando colpì la roccia scaturì l'acqua, e ciò era un simbolo di Cristo in Giovanni 3, 16. E Dio ha tanto amato il mondo che gli ha dato il suo unigenito figliolo, a ciò che chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Notate, un popolo morente nel deserto fu salvato da una roccia percossa, e un popolo morente oggi è salvato, morente nel peccato, morente nell'iniquità, perché il Figlio di Dio percosso ha preso il loro posto, l'acqua, lo Spirito che sgorga. Osservate, voglio che ora voi lo notiate, quando attraversarono il Mar Rosso, era un simbolo di ricevere lo Spirito Santo. Dopo che il credente è stato redento dalla morte alla vita, la potenza di Dio ha guarito il suo corpo, ora lui è un candidato per il battesimo dello Spirito Santo. Ora lui ha un viaggio là davanti a sé. Non di meno, prima che possa affrontare quel viaggio, deve avere qualcosa che lo porti attraverso. Amen. Il perfetto simbolo di Pentecoste. Notate come si procedevano lentamente dalla riva. Ogni credente, quando entra e sei salvato, accetti il sangue di Gesù, cerchi ancora di aggrapparti a questo e aggrapparti a quello, e non puoi cedere questo e non puoi cedere quello. Dopo un po' Dio può fare cose buone per te, ma non puoi lasciare le tue sigarette di tanto in tanto. Devi fare una bevuta in compagnia con gli amici. Tuttavia, quello che hai bisogno di fare è di attraversare il Mar Rosso. Quando uscirono dall'altro lato, eccolo! Voglio che lo capiate! Quando uscirono dall'altro lato, procedettero lentamente sulla riva e guardarono indietro e videro tutti quei vecchi aguzzini che li avevano battuti, alcuni di loro uccisi. Proprio come il cancro e le sigarette, il tabacco e il whisky e ogni altra cosa che portano bambini insani, li mandano negli ospizi, negli ospedali e un mucchio di nevrotici e ogni altra cosa prodotta al mondo. Quando guardarono indietro videro tutte queste cose dibattersi senza aiuto e morenti nel mare. Fratello, parli riguardo a una riunione? Essi ne ebbero una. Mosè, oh, lascerò penetrare questo a fondo. Spero che ciò vada molto in fondo. Mosè, il più grande profeta mai vissuto all'infuori di Gesù Cristo. Non c'è mai stato un uomo a cui Dio abbia mai parlato come parlò a Mosè all'infuori di Cristo. Egli disse: se c'è uno che è spirituale o profeta in mezzo a voi, io gli mostrerò visioni e mi farò conoscere a lui, ma non col mio servo Mosè. Io gli parlo a tu per tu, proprio così. Mosè, quest'uomo dignitoso, non appena superò quell'esperienza, lui vide tutti quegli aguzzini morti, seppe che tutte quelle cose erano dunque finite per sempre. Tutte quelle cose che li avevano fatti lavorare duro e battuti e li avevano frustati erano finite. Lui alzò le mani e cantò nello spirito. Oh, mai! Mai è stato simboleggiato e non lo sarà finché arriveremo lassù in gloria. Quando a quel punto tutto fu compiuto, lui cantò nello spirito. E quando noi siamo redenti nel corpo, quello era un simbolo dello Spirito Santo che venne a Pentecoste. Quando abbiamo attraversato il mare, ciò era un simbolo di Pentecoste. E Mosè nel simbolo in passato, quando lui attraversò quello, cantò nello spirito. Ciò avvenne il giorno di Pentecoste. E quando il corpo è perfetto, redento, ora la nostra anima è perfettamente redenta. Esatto, non può perire, ha vita eterna. Quello che dice la Bibbia. Oh, mi sento bene, notate perché? Perché io so che il così, dice il Signore, ancorò la mia anima lì e vado avanti e dico, Satana, sibila proprio tutto ciò che vuoi contro di me, non mi dà fastidio perché so a chi ho creduto e sono convinto che egli sia capace di custodire quello che io ho affidato per quel giorno. Amen. Quello che abbiamo bisogno stasera è un buon risveglio all'antica di Billy Sunday con l'alleluia da un cuore spezzato. Ecco di cosa abbiamo bisogno qui intorno a Louisville. Proprio così. C'è bisogno di un buon risveglio pentecostale all'antica mandato da Dio. Sì, Signore. Notate, poi, quando i nostri corpi sono redenti, per cui ora abbiamo ricevuto la guarigione divina, come un'ombra, come quella fu un'ombra là di Pentecoste, guardate cosa fecero nel tempo dell'ombra della salvezza. Osservate come camminarono là davanti a Dio, spensero il taglio e così del fuoco e scamparono al taglio della spada, fecero tutte queste cose, uscirono dalla fornace ardente, vennero via dalla tana dei leoni e tutto il resto per l'ombra, alleluia, per l'ombra di Pentecoste. Ora abbiamo redenzione perfetta tramite il sangue di Cristo. In quel tempo non si poteva avere la redenzione perfetta perché si era sotto il sangue di tori e di capre e ciò non avrebbe tolto il peccato, ciò copriva soltanto il peccato. Ma quando il sangue di Gesù fu sparso, il santissimo sangue giusto, i peccati non furono più coperti, furono divorziati ed eliminati, e il credente va nella presenza del suo fattore. Alleluia! Se si fecero ciò in quel tempo con la sola ombra di Mosè che cantava nello spirito, dunque in Apocalisse quelli che hanno ricevuto la perfetta redenzione del corpo stavano in piedi sul mare di vetro e cantavano di nuovo il cantico di Mosè là nel libro di Apocalisse. Si parla riguardo ad una riunione dello Spirito Santo e si ebbero ciò quando salirono su quella riva. Ascolta, sorella, la piccola dignitosa Miriam, la profetessa, la sorella di Mosè, una profetessa. Lei si entusiasmò al punto che afferrò un tamburello e corse sulla riva, battendo questo tamburello e danzando nello spirito. Non solo quella, ma tutte le figlie di Israele la seguirono, danzando nello spirito. Se quella non è la discesa dello Spirito Santo, non ne ho mai visto una. Ebbene, naturalmente quelle, tutte quelle nazioni nobili ritualistiche che avrebbero potuto guardare coi loro binocoli e vedere ciò, avrebbero detto fanatismo. Esatto, ma era Dio, esatto. Le cose nobili guardano giù oggi su quello che Dio ha benedetto. Esatto. Ricordo di un racconto. Un tizio aveva una grande fattoria. Costruì un grande bel fienile proprio, il più maestoso e classico possibile. Ma era troppo pigro per fare l'agricoltore. Bene, c'era un altro agricoltore che viveva vicino a lui. Costui non aveva proprio un granché di fienile, però era realmente un agricoltore. E quell'anno aveva messo in quel fienile una gran quantità di buon mangime. E nacquero due vitellini, uno in un fienile e uno nell'altro. Quando giunse la primavera e si fecero uscire i vitellini dalla stalla, quel vitellino di quassù era stato nutrito realmente bene, mai. Quando quel vento cominciò a colpirlo, oh mai, lui batté i suoi talloni e andò via proprio così forte come poteva andare, sbuffando e saltando e sgroppando e andando avanti. E poi l'altro agricoltore buttò fuori il suo lassù. Lui non aveva nient'altro da mangiare che erbaccia, troppo pigro per coltivare la terra, troppo pigro per nutrirlo. Mi rammenta ad alcuni di questi pastori, esatto, esatto. Troppo pigri, troppa inerzia. E voi proprio avete fienili tutti maestosi. Mettete un po' di mangime lì dentro per il vitello. Esatto. Esatto, il battesimo dello Spirito Santo predicato con potenza, ciò li farà andare a tutta velocità, proprio così. Però è ciò di cui hanno bisogno, è una buona volata all'antica, ciò di cui la Chiesa ha bisogno, ciò di cui i membri hanno bisogno. Osservate, e questo vitellino era stato rovinato, il povero piccolo amico uscì dalla stalla, era così magro che non riusciva affatto a camminare, e lui sdirciò attraverso la fessura e guardò dall'altra parte e vide sbuffare quell'altro vitello. Era tutto grasso e tondo, si sentiva bene, aveva mangiato tutto l'inverno. E quel vitello affamato esaminò e disse: che fanatismo, mai, certo, era troppo magro per pensare a qualcos'altro. Tuttavia vi dico, quando quello che si era tutto ingrassato per tutto l'inverno, fratello, lui sapeva dove stava, se la spassava meravigliosamente quando quel vento caldo cominciò a soffiargli sopra. E ogni uomo che è nato dallo Spirito di Dio lo si chiamerà fanatico o qualsiasi altra cosa. Tuttavia, quando quel vento caldo primaverile dello Spirito Santo comincia a venire, come fece il giorno di Pentecoste, qualcosa avrà luogo. Esatto, i venti caldi cominciano a soffiare, fratello, tu sei tutto ingrassato con il Vangelo, tutto intorno e ti senti bene, batti i tuoi talloni e hai un tempo meraviglioso. Ecco come agirono Miriam e gli altri, riguardarono a fondo e videro tutte quelle vecchie cose che una volta avevano fatto, ogni cosa era morta e finita, avevano già visto Dio accettare il sangue, avevano già visto la sua potenza nella guarigione divina fermarsi tra di loro. Attraversarono il Mar Rosso e furono battezzati con lo Spirito. Camminarono sull'altra riva avendo proprio un tempo meraviglioso. A loro non importava quello che tutte le organizzazioni pensavano riguardo a ciò. Amen. Che perfetto simbolo è di oggi del credente che oserà uscire. Dio promise che avrebbe provveduto per ogni loro bisogno e gli promise che avrebbe provveduto per ogni nostro bisogno. Non disse loro: io farò una via di guarigione, farò una via di questo, farò una via di quello. Disse: io sarò con voi. Alleluia! Ecco cosa egli ci disse: io sarò con voi perfino in voi fino alla fine del mondo. Ecco tutto ciò che ho da dire. Tu non devi discutere questo, quello, l'altro. Se egli è qui, ciò mi soddisfa. La guarigione divina è qui, la potenza è qui. Tutto ciò che lui era quel tempo lo è ora. Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno. Perciò puoi prendere la tua teologia e sprofondare con essa. Fratello, io credo a Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno, che disse: io sarò con voi, perfino in voi, fino alla fine del mondo. Sì, e là essi uscirono ed egli era con loro. Ora lui disse: oh, avevano una piccola cesta di pane sopra il loro capo. Era stato tutto consumato e finito. Non ne avevano affatto. Quella sera andarono a letto un po' affamati, ma il mattino dopo, quando si alzarono, là c'era pane ovunque su tutto il terreno. Ecco come Dio fa le cose. Lascia che tu arrivi all'ultimo minuto, poi ti mostra cosa egli può fare al proposito. Proprio così. Egli ama fare così, ama farlo, ama meravigliare il suo popolo. A te, uomo, piace meravigliare così tua moglie? Aspetti fino al suo compleanno, la tieni proprio nel dubbio perché l'ami. Ecco perché a volte Dio ci lascia arrivare alla fine della strada, perché egli ci ama e vuole dimostrare il suo soprannaturale della sua potenza, perché ci ama. Ecco perché lo fa, sì. Egli ci lascia scendere diritti in quel posto dove siamo quasi pronti a fare l'ultimo passo. Allora entra in scena. Egli lasciò i ragazzi ebrei entrare dritti nella fornace ardente. Però c'era un quarto uomo che stava là, con un ventaglio tenendolo lontano da loro. Capite? Egli c'è sempre. Non va mai via. È sempre vicino. L'angelo del Signore si accampa intorno a quelli che lo temono. Là, quella notte e il mattino seguente, si raccolsero quel pane. Posso vedere quegli israeliti che avevano appena attraversato il Mar Rosso. Erano stati appena redenti tramite il sangue. Visto la potenza di guarigione di Dio, cioè la potenza miracolosa stare tra Dio e tra Israele e l'Egitto e aver affondato i nemici dietro ciò. Come il vecchio cancro è finito per sempre. La cecità era finita, la sordità era finita, il diabete era finito. Ogni cosa è già affondata là, in passato, nel sangue di Gesù Cristo. Come ti senti? Mai. Cammina per la strada e qualche vecchio critico dice: ora aspetta un minuto, ne sei sicuro? Non parlarmi. Amen. Oh, mai! Posso vederli là fuori raccogliere e mangiare, avere momenti gloriosi, proprio come una riunione dello Spirito Santo all'antica. Ecco venire lo Spirito di Dio che si sposterà su qualche piccolo santo, arriverà, lo afferrerà nel cuore così e griderà: lode al Signore! Proprio una riunione all'antica, così, sì Signore! Essi la stavano prendendo da un lato all'altro, avendo un tempo meraviglioso. Ora, quel pane non cessava mai. Esso veniva per loro durante tutto il viaggio, proprio così. Ed era un perfetto simbolo della Pentecoste in noi. Quello accadde nel naturale. Quel pane non cessava mai. Rimaneva lo stesso pane finché si entrarono nel paese promesso. Esatto? Voi lettori della Bibbia lo sapete. E poi, quando noi, la Chiesa, fu inaugurata il giorno di Pentecoste, quando i credenti erano lassù, ed ecco venir fuori un suono come di vento impetuoso, che soffia, ed esso riempì la casa dove essi sedevano. Lo stesso Spirito Santo che scese allora, scende ora. Da quel tempo andrà perfettamente avanti fino alla fine del tempo. Continuerà dal principio alla fine. È il nostro pane. Essi furono nutriti con pane naturale. Noi siamo nutriti con pane spirituale. Gesù disse: io sono il pane della vita che è venuto da Dio, dal cielo. Essi dissero: i nostri padri mangiarono la manna nel deserto per 40 anni. Egli disse: essi sono tutti morti. Sì, Signore. Ma chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna. E io lo risusciterò negli ultimi giorni. Io sono il pane della vita che è venuto da Dio, dal cielo. Se uno mangia di questo pane non morirà mai. Eccovi, essi avevano il naturale, noi abbiamo lo spirituale. Oh, non vorrei scambiarlo per niente. Meraviglioso. Oh, voi dite: fratello Branham, sappiamo tutti che sei un fanatico. Bene, anch'io lo so, sono pazzo per Cristo. Di chi tu sei pazzo? Forse sei pazzo del diavolo. Bene, così preferisco essere pazzo per Cristo. Non lo vorreste voi? Bene, notate, ecco un'altra cosa riguardo a quella manna. Quando cominciarono ad assaggiarla, dissero: essa ha il sapore del miele. Sì, era dolce. Posso proprio vedere quei vecchi schioccare, sbattere le labbra e consumarla. Era buona. Avete mai gustato questa? Anche questa è buona. È detto: gustate, vedete, il Signore è buono. Ha il sapore di miele nella roccia. Spesso ho fatto questo commento molte volte, che quando Davide ab antico, che disse questo nel suo salmo, disse: sa di miele nella roccia. Davide, essendo un pastore, aveva una piccola bisaccia, la si portava al fianco e in essa si portava sempre del miele. I vecchi pastori lo fanno ancora in Palestina. E quando succede alla loro pecora ammalata, allora per prima cosa sappiate, lui arriva a prendere un po' di questo miele e lo prende e lo spalma sulla roccia, una roccia calcarea, e alla pecora piace quel miele, così va a laccare quel miele dalla roccia e c'è qualcosa nel calcare che guarisce la pecora ammalata. E vi dico, stasera abbiamo qui una bisaccia piena di miele e stiamo per metterlo sulla roccia, Cristo Gesù, e la pecora ammalata va a leccare, tu certamente starai bene, proprio così, lecca soltanto, lecca, lecca, e mentre lecchi il miele, bene, sii certo di ottenere un po' di calcare, quello è proprio sicurissimo. Ora non lo metteremo sulla Chiesa, lo metteremo su Cristo dove va messo, proprio così, poiché la guarigione appartiene a Cristo. Amen. Come ogni altra benedizione della redenzione. Notate, è un'altra cosa. Quando essa cominciò a scendere, ad Aaron fu comandato di uscire a prenderne alcuni omer. Ora, se cercavano di conservarne un po' per il secondo giorno, essa si guastava. E stasera ce n'è un sacco tra la gente dello Spirito Santo. Voi state cercando di pensare bene. 20 anni fa avevamo un buon messaggio, avevamo un tempo meraviglioso. Che cosa avete stasera? Questa è la faccenda, eh? Essi, essa scendeva ogni notte, non manco mai una volta, solo il sabato, proprio così. E ora Dio l'ha mandata giù, è venuta nuova ogni sera, ogni giorno, ogni ora. Notate, quegli omer furono conservati. Egli disse, ora sentite, quando entrerete nel paese e i vostri figli vi chiederanno di questo. Disse, ora ogni sacerdote che entra nel sacerdozio, dopo aver ricevuto il permesso di entrare nel luogo santo e così via, è ordinato sacerdote, allora lui ha il diritto di entrare e prendere un boccone della manna originale che scese al principio. Proprio la prima che scese, la raccolsero e la misero in un omer e la conservarono ed era riservata per i sacerdoti. Ora, tu dici, fratello Branham, quale simbolo abbiamo oggi? Ebbene, noi siamo il sacerdozio, voi siete un sacerdozio reale, una nazione santa, un popolo speciale che offre sacrifici spirituali a Dio, i frutti delle vostre labbra che rendono grazie al suo nome. Amen. Eccolo! Or dunque, il giorno di Pentecoste, quando lo Spirito Santo stava scendendo, la nostra manna! Ora, ogni sacerdote l'ha impastato nel Vecchio Testamento. Quando entravano per essere sacerdoti, sapevano che dovevano prendere un boccone della manna originale, non qualcosa preparata, qualcosa fatta dall'uomo che gli assomigliava, ma dovevano prenderne un po' di quello originale. Bene, il giorno di Pentecoste, quando la nostra manna cominciò a scendere, lo Spirito Santo venne come un vento impetuoso e con un gruppo di comuni persone dignitose, 120, in un alto solaio, le porte chiuse, le finestre abbassate, seduti là dietro, in attesa della promessa. Sì, loro erano stati con Gesù, certo, conoscevano la sua potenza e tutto ciò, tuttavia erano in attesa della promessa. Ecco, cosa vogliamo stasera per essere, se questo gruppo di gente potesse essere di pari consentimento, come lo furono quella sera? La stessa cosa si ripeterebbe stasera, proprio qui in questo edificio a Louisville, Kentucky, che ripeterebbe il giorno di Pentecoste. Proprio così. Oh, naturalmente si avrebbero gli stessi critici qui a Louisville che ebbero là, ma si trovavano tutti in un luogo di pari consentimento. E all'improvviso là si avvicinò un ministro e aveva una lettera e loro sottoscrissero il proprio nome ed ebbero la mano destra d'associazione ed entrarono nell'associazione della Chiesa. Ciò potrebbe succedere oggi, ma non succedeva allora. Sono i protestanti che fanno così. Il cattolico si avvicina all'altare e prende la prima comunione, tira fuori la lingua, velocemente prende l'ostia e il prete beve il vino. Poi lui diventa questo. Tuttavia, fratello, il giorno di Pentecoste erano di pari consentimento in un luogo. Poi all'improvviso là giunse un suono dal cielo. L'uomo non aveva niente a che fare con ciò. Come un vento impetuoso che soffia e sorriempì tutta la casa dove sedevano. La potenza di Dio colpì su di loro e si uscirono per strada comportandosi come un mucchio di maniaci, come fecero quelli laggiù quando attraversarono il Mar Rosso. E così? Essi gridavano, andavano avanti, barcollavano, balbettavano con le labbra. Essi, oh, una tale agitazione voi, tanto che la gente, la chiesa onorata, prendeva le distanze e diceva, queste persone sono ebre di vino nuovo. Alleluia! Mi chiamerete comunque santo rotolante, perciò potreste iniziare ora. Bene, osservate, essi erano pieni di vino nuovo, proprio così, il vino che viene da Dio dal cielo. Avete mai visto un uomo ubriaco? Lui è innamorato di tutti, capite? Lui non si preoccupa. Ecco in che modo è un uomo quando è ripieno dello spirito. La Bibbia ha detto: non vi inebriate di bevande forti con eccesso, ma siate ubriachi dello spirito. Lo spirito di Dio ti rende così ubriaco che dimentichi tutti i tuoi nemici e tutto il resto. Tutti sono innamorati di te. Lui non si preoccupa di chi gli sta intorno, allora sei il più grande uomo del paese. Io non faccio attenzione se il tuo vicino che siede accanto a te va in qualche chiesa maestosa. Lascia soltanto che lo Spirito Santo venga su di te una volta. Vedrai cosa avrà luogo. Mettiti a posto realmente bene, ubriaco. Vedrai cosa succederà. Tu dirai: sorella, l'ho ricevuto. Ricercalo anche tu. Proprio così. Sì, signore. Qualcosa avrà luogo. Essi erano là, tutti ubriachi di vino nuovo. E ascoltate, alcune di voi, sorelle qui, sapevate che la Beata Vergine Maria si trovava in tutto ciò? Ora, lei dovette andare lassù. La madre di Gesù Cristo dovette andare lassù ed essere inclusa in quel gruppo di persone così ubriache dello spirito, al punto che lei barcollò come se fosse ubriaca di whisky o qualcos'altro. E tu pensi che andrai in cielo con l'infilarti in chiesa e mettendo il tuo libro di cantici sotto il braccio ed entrare ogni domenica mattina e la campana suona a rintocchi e ti siedi, ascolti alcuni dei e ritorni a casa? Non ce la farai mai! Dovrai venire per quel percorso, perché il solo percorso che Dio abbia mai posto è l'ha posto per sempre, e dovrai percorrerlo o non sarai là. Non sono il tuo giudice, bensì predico il Vangelo. Quella è esattamente la verità. La Beata Vergine era proprio là, si comportava proprio come un idiota, come facevano gli altri, ubriaca, proprio come tutti gli altri. Questi uomini e donne, tutti loro, erano pieni di vino nuovo. Se Dio ha mai cambiato quel programma, trovate quella scrittura per me. Là non c'è, no signore. Ciò avvenne esattamente alla fine dell'epoca, in quel modo, esattamente alla fine della Bibbia, e sarà la stessa cosa quando Gesù verrà. Sentite, mentre erano ubriachi di quel vino nuovo, osservate, vediamo se Dio ha posto un omer per tutti voi. Bene, ecco tutti loro stare là fuori, e un piccolo vecchio codardo predicatore di nome Pietro, la piccola pietra, aveva avuto tanta paura della sua posizione al punto che rinnegò Gesù e corse fuori e pregò intensamente e doveva riunirsi con loro. Stava in piedi sopra un podio improvvisato o qualcos'altro, disse: ebbene, uomini giudei, e voi che abitate in Gerusalemme, quelli erano i dottori di teologia. Oh, disse, voi uomini che, e uomini di Israele, abitanti di Gerusalemme e così via, che questo sia noto a voi. Costoro non sono ubriachi come voi, supponete, visto che è la terza ora del giorno, ma questo è quello. Se questo non è quello, voglio trattenere questo finché arriva quello. Ecco l'idea. Lui disse, questo è quello che fu detto dal profeta Gioele. Avverrà che negli ultimi giorni, dice Dio, io spanderò il mio spirito. Spirito sopra ogni carne. I vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno e sopra le mie serve e le mie domestiche spanderò il mio spirito e profetizzeranno e io mostrerò segni nei cieli di sopra e sulla terra e colonne di fuoco e fumo e vapore. E avverrà prima che venga il grande e terribile giorno del Signore che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Quel gruppo di sedicenti sacerdoti ipocriti dalle vesti lunghe dissero: cosa dobbiamo fare per essere salvati? Pietro disse: ravvedetevi ciascun di voi e siate battezzati nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Per quanto tempo? Perché a voi è fatta la promessa ai vostri figli, a coloro che verranno per molto tempo appresso, a quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà. Perciò ogni uomo che si ravvede ed è battezzato nel nome di Gesù Cristo e Dio gli dà il battesimo dello Spirito Santo, non riceve qualcosa che sembra come la prima manna, cioè lui non riceve soltanto un boccone della prima manna, ma riceve un cuore pieno dello stesso Spirito Santo. Tu puoi dire accorcialo un po'? Lo so che sono un po' insistente su questo, ma non posso farne a meno. Notate, sentite, non vi sto sgridando. Potrei avere dei contraccolpi da ciò. Tuttavia, oh, se ti sentissi come mi sono sentito io, saresti pure tu insistente. Notate, ho un cuore pieno della mano originale che scese al principio. Lo stesso Spirito Santo che scese allora sta scendendo ora. E dove andrebbe esso? A voi, ai vostri figli e a coloro che verranno per molto tempo appresso. Louisville, Kentucky, e a quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà, riceveranno la stessa cosa che abbiamo ricevuto qui. Ecco cosa egli disse: Dio benedice. Lui lo predicò, lo Spirito Santo lo portò. Io l'ho ricevuto, quello pone fine alla cosa. Amen. Quello è proprio abbastanza buono per me. Io prendo lui in parola. Egli l'ha fatto. Se lo vuoi, puoi averlo pure. Proprio così? Così, esci dalla la tua condizione di morte e svegliati. E scuotiti in quel modo e svegliati. E in primo luogo tu guarderai intorno e ogni cosa sembrerà diversa per te. Quel tizio a cui non avresti parlato, ti affretterai ad andare da lui e parlare con lui. Sì, signore, andrai a parlargli. Quello è tutto. Oh, tutte quelle cose, riportare quegli attrezzi per cambiare la gomma e tutte quelle cose che hai portato via dall'hotel quella volta, quel vecchio asciugamano nel quale hai avvolto quell'argenteria che avevi portato via dal tavolo, ti affretterai a riportarla indietro, lo farai di certo, se il Signore farà di te una nuova creatura in Cristo Gesù. Ora osservate Maria, oh my, dobbiamo affrettarci, stiamo proprio per andarcene. Eccoli andare attraverso il deserto ora, dopo la riunione all'antica. Ora sono in viaggio. Non è strano che furono guidati direttamente nel deserto di Sin, proprio su nel deserto, proprio su alla la sorgente di acquamare? Potreste immaginare Dio portare i suoi figli in una sorgente di acquamare, proprio dopo che furono salvati e riempiti con lo Spirito Santo? Certo, a lui piaceva esprimere di nuovo il suo amore per loro, proprio così. Essi arrivarono lassù. Sai, quando ricevi lo Spirito Santo, hai al seguito un mucchio di ostacoli. Molte sono le afflizioni del giusto, ma Dio lo libera da tutte. Dio ti porta dritto di fronte a ciò affinché egli possa mostrarti la sua potenza e la sua bontà. Come ho sentito la storia del pastore a Gerusalemme che aveva spezzato la zampa della sua pecora. Essi dissero, ebbene tu, pastore crudele, perché hai spezzato la zampa della pecora? Disse, beh, non si comportava come una che mi amava. Così ho pensato di spezzare la sua zampa così da darle un'attenzione particolare. E dunque, lei da allora mi ama? A volte Dio deve metterti a giacere sul dorso con una malattia per cui il dottore dirà che stai per morire. Dio potrebbe darti un piccolo trattamento speciale, così che lo amerai un po' di più. Proprio così. Alcuni per le acque, alcuni per i fiumi, alcuni per dure prove, ma tutti mediante il sangue. Gesù guida la sua chiesa. Ora, quando erano là e le acque erano amare e non potevano bere, Dio provvide una via. Un vecchio alberello penzolante là, sulla riva. Mosè lo abbatté, lo gettò nell'acqua, l'intera cosa cambiò. Buona, acqua dolce. Ora, quando ti avvicini ad una delle tue acque amare o qualcos'altro del genere, stasera c'è un albero, spiritualmente parlando, che pende al Golgota, cioè il mondo stasera, che addolcirà ogni acqua amara presso cui puoi essere guidato. Proprio così. Il Calvario addolcirà ogni esperienza. Molte volte entriamo in situazioni difficili e ci chiediamo come. Perciò a volte chiudo gli occhi e penso, là al Golgota, dove il mio Redentore sanguinò e morì per la mia vita. Allora la mia prova sembra così piccola, la metto semplicemente da parte e vado avanti. Ciò la rende dolce, addolcisce ogni esperienza che io abbia mai avuto. Egli la addolcisce sempre quando giungo alle mie acque di Mara. Ora stiamo per raggiungerli ora quassù nel deserto, dopo tutti quei grandi segni e prodigi. Il risveglio si era acquietato e per prima cosa sappiate, quando il risveglio si acquietò, ebbene, si dimenticarono tutto dei miracoli. Non è proprio all'incirca come la gente di oggi? Essi dimenticano cosa Dio fece l'anno scorso, quello che Dio fece nella riunione qui fuori alla scuola superiore. Dimenticate tutto riguardo a ciò, capite? Quello che Dio fece lo dimentichiamo. Ora, notate, e perché cominciano a discutere l'uno con l'altro? Beh, dopo tutto in realtà sono metodista, la nostra chiesa è la più grande. Sono battista e ti dico proprio ora che noi crediamo all'eterna sicurezza e l'abbiamo. Tutti voi, dopo tutto, non avete la dottrina. Ecco, quando entrate in difficoltà e la provvista d'acqua vi viene tagliata, proprio così. Proprio così. Ecco quando il deserto, quando lui vive fuori nel deserto, comincia a mormorare, a lamentarsi. Beh, ti dico che quando quel vecchio pastore era qui, quel vecchio predicatore che predicava quella religione all'antico in quel modo, io non so se avesse ragione o meno. Ti dico che lui fece arrabbiare tanto mia madre una sera che lei andò a casa e ti dico che lei era, come dire, irritata. Ehi, doveva esserlo stata, proprio così. Oh, non so se voglio più sentire parlare di ciò o meno. Ed ecco quando la provvista d'acqua ti viene tagliata, proprio così. Ecco quando entri nel deserto. Essi cominciarono a mormorare, dissero le nostre anime detestano questo pane leggero. Dopo che avevano lasciato l'aglio e le cipolle d'Egitto e stavano mangiando cibo d'angeli, eppure si lamentavano. Non somiglia questo alla Chiesa? Ebbene, sto per arrivare ora alla gente della santità. Tutti voi, sì, tutti voi. Mangiare cibo d'angeli. E poi dissero, se almeno tornassimo in Egitto per avere ancora un po' d'aglio. Il cantante Clayton, My Micken e il suo gruppo Wildcast stasera sarà nel locale. Se non mi fossi iscritto a quella vecchia chiesa, potevo andarci. Puoi pure andare avanti? Dov'è il tuo tesoro? Lì c'è anche il tuo cuore. Non hai ricevuto niente quando hai iniziato. Proprio così, proprio così. Oh, vorrei fare questo, fare quello. Eccoti, sempre a lamentarti. Ed essi lasciarono le acque fangose d'Egitto per bere le acque pure della roccia dei secoli. E si lamentavano d'essa. Lasciarono il luogo dove i grandi millantanti medici d'Egitto, i grandi millantatori e tutto, per essere con il grande medico. Lasciarono il luogo dove costoro dicevano che i giorni dei miracoli erano passati per essere col popolo che aveva segni e prodigi che li accompagnavano e ancora si lamentavano. Oh, mai! Sì, signore! Laggiù, naturalmente, gli egiziani erano freddi, i pagani indifferenti, non credevano in nessuna tale cosa come miracoli. Inoltre, stavano qui, fuori, dove avevano una colonna di fuoco intorno a loro. Noi l'abbiamo stasera. Essi si trovavano là fuori dove avevano gioia nel campo. Giubilavano, miracoli venivano compiuti e ogni altra cosa. E poi si lamentavano riguardo a ciò. Ecco perché l'acqua si prosciugò e la ragione per cui non avevano niente da mangiare né da bere, perché stavano mormorando. Ed ecco che cosa non va stasera con le chiese intorno a Louisville. Mormorano, si lamentano. Misericordia, ritornata alla bardatura. Eccolo. Dunque, chi è questo tizio, Mosè? Perché abbiamo dato ascolto? Abbiamo dato ascolto a questo predicatore santo rotolante, comunque. Cosa facciamo qui fuori? E la loro provvista d'acqua si prosciugò. Penso a Mosè, quel grande uomo. Lui fu istruito in tutta la sapienza degli egiziani. Esaminiamolo solo per alcuni minuti. Prendiamo Mosè solo per un minuto. Osservate quella persona. Egli era... Gli egiziani erano di gran lunga superiori a noi oggi per quanto riguarda la nostra scienza medica. Erano di gran lunga superiori a noi. Potevano fare molte cose che non possiamo fare. E Mosè aveva tutti i rimedi, e quando si trovava là fuori, pensate, Mosè aveva circa 2 milioni di persone con sé, egli aveva bambini, aveva uomini anziani, donne anziani, aveva storpi e ciechi, nascevano bambini, migliaia di loro nello spazio di una settimana. E Mosè, il dottor Mosè, era là fuori nel deserto con tutte queste persone. Mi piacerebbe guardare nella sua cassa delle medicine. Non vi piacerebbe? Mi piacerebbe vedere cosa aveva il dottor Mosè nella cassa delle medicine. Diamo semplicemente un'occhiata nella cassa delle medicine e vediamo cosa aveva. Mosè, ebbene, cosa avresti lì dentro, Mosè? Ebbene, scopriamo che durante tutto quel viaggio di 40 anni nacquero più di 2 milioni di bambini. Proprio così. Mosè, cosa hai usato? Cosa hai usato per tutte queste ferite, dolore, cancro, cecità e sordità e mutismo? Ebbene, mi dicono che quando tu uscisti dal deserto non c'era alcun debole in mezzo a loro. Non vorreste che alcuni di questi dottori guardino dentro quell'armadietto delle medicine? E un'altra cosa, Mosè, cosa hai spruzzato su queste persone al punto che neanche i loro vestiti si sono consumati? Le loro scarpe non si sono logorate camminando su quelle rocce. Se sei mai stato là, sai come il deserto pare. E si consumano un paio di scarpe in 3 giorni e in 40 anni non consumarono neanche una briciola di cuoio. Mosè, cosa c'era nella tua cassa delle medicine? Diamo un'occhiata all'interno, lo vedo. Ho una prescrizione. Io sono il Signore che ti guarisco. Quello pone fine alla cosa. Amen. Disse, oh Mosè, mio padre è stato quassù e caduto e si è spezzato la gamba. Cos'hai per lui? Lasciami vedere, osserva. Se tu ubbidirai alla mia voce, se farai tutto quello che io ti comando, io non metterò alcuna di queste malattie su di te, come agli egiziani, perché io sono il Signore che ti guarisce. Digli così, lui starà bene. Amen. Proprio così. Oh, egli è gravemente ammalato. Il mio bambino ha delle coliche, oppure la polmonite. Sta così male. Dottor Mosè, cosa posso fare? Lasciami vedere quello che ho. Io sono il Signore che ti guarisce. Ciò pone fine alla cosa. Amen. E si partirono proprio così. Andavano avanti rallegrandosi. Quello è tutto ciò di cui ha bisogno. Io sono il Signore che ti guarisce. Tra 600 e qualcosa precise promesse di guarigione divina, solo nel Nuovo Testamento, e stasera dubitiamo ancora di Dio. Cosa significherà il giudizio per noi? Esatto. Io sono il Signore che ti guarisce, sì Signore. Ecco cosa Mosè aveva. Il dottor Mosè aveva nel suo campo, nella cassa delle medicine, era questo. Io sono il Signore che ti guarisce. Così egli guariva tutte le malattie, li manteneva in modo perfetto e li portava avanti attraverso il deserto, nel paese promesso. Oh my! Essi lasciarono tutti questi grandi medici millantatori per essere con questo grande medico. Avevano lasciato quel gruppo di gente che era fredda, formale e indifferente, che diceva, non c'è una tale cosa come miracoli. E proprio qui una colonna di fuoco stava sospesa su di loro. Le persone venivano guarite. Ogni cosa e qualunque cosa avessero bisogno veniva fornito proprio per loro. E quando uscirono dall'acqua si stavano lamentando ancora. Ma poi nella grazia sovrana di Dio, in tutto ciò, come voi che siete qui a Louisville stasera, in mezzo a tutto questo gridare, i giorni dei miracoli sono passati, l'associazione medica sta cercando di fermare la guarigione divina da una parte all'altra della nazione. Non lo fermerai mai? Tu potresti pure fermarti ora. Tu non puoi fermarla più di quanto tu possa fermare il sole. Proprio così. Alcuni anni fa, quando all'inizio cominciai a Jeffersonville, stavo predicando la guarigione divina. Essa non era conosciuta praticamente da anni. Era una cosa difficile, ma fratello, stasera ci sono milioni di loro dappertutto che gridano. Cercare di fermarla? Non potresti. Io e il Signore l'ho piantato, l'annaffierò giorno e notte affinché nessuno lo strappi dalla mia mano. Non molto tempo fa stavo osservando alcuni passeri sopra la Statua della Libertà. Erano distesi proprio là. Quelle piccole creature erano distese ovunque sotto la luce. E dissi alla guida: che cosa ha causato questo? Lui disse: l'altra sera si sono fracassati il cervello in quella tempesta. Si sono introdotti in quella luce e che la luce li avrebbe portati al sicuro. Ma cercavano di eliminare la luce e si sono fracassati il cervello cercando di eliminare la luce. Dissi: gloria a Dio. Suppongo che lui abbia pensato che io fossi pazzo. Dissi: ciò mi fa pensare ad alcune di queste persone che cercano di eliminare la guarigione divina e la potenza della risurrezione di Gesù Cristo. Ti fracassi il cervello, non ce la farai mai. Accettalo soltanto e vola al sicuro in essa, proprio così. Amen. Parla la roccia, Mosè. Dio disse a Mosè, ed essa farà uscire la sua acqua, farà uscire la sua acqua. Non molto tempo fa stavo osservando un quadro in un certo museo di questa roccia percossa e sembrava come un piccolissimo corso d'acqua che sgorgava all'incirca della grandezza di un uncinetto. Pensai: quant'è ridicolo questo artista. Ebbene, fratello, io potrei bere quella roba prosciugata se fossi proprio assetato. Sì, signore. Sapete che Mosè doveva bere da quella roccia? Lui aveva più di 2 milioni di persone, oltre tutti gli animali. Occorrevano all'incirca 40.000 gallone al minuto perché loro bevessero. Alleluia! Ciò mi rammenta qualcuno nella sua religione. Hai abbastanza religione per andare la domenica alla scuola domenicale. Solo batti beccare un po' e inumidirti un po'. Mi piace sedere alla fonte, dove escono i fiotti. Alleluia! Abbastanza da portarmi al di là nell'eternità. Alleluia! Sono felice d'essere traslocato da quel vecchio luogo umido di là alla sorgente dove essa sgorga continuamente. Sì, signore. Persone hanno solo abbastanza religione da renderle miserabili. Beh, posso sedere circa 10 minuti, ma, santo cielo, quanto prolisso è quel predicatore! Quanto in profondità è la tua salvezza? Proprio così. Vai su la domenica mattina e dici: bene, andrò lassù a sentire cosa hanno da dire. E ricevo un piccolo spruzzo e ritorni e quello è all'incirca tutto ciò che hai ricevuto. Fratello, ti dirò, quando Mosè colpì quella roccia, essa irrigò tutto il deserto. Amen. Sì, signore. L'unica cosa, tutto ciò che avevano bisogno, semplicemente cadevano giù e bevevano, 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 finché erano proprio ripieni. Veniva sempre più acqua, circa 40.000 galloni al minuto. Calcolatelo, quante persone, 1 milione di persone, 2 milioni di persone potevano bere in un minuto, gente assetata oltre ai cammelli e gli animali e le cose che avevano. E la Bibbia disse: essa venne fuori in abbondanza, essa rombò fuori attraverso il deserto. Ecco come Gesù Cristo dà lo Spirito Santo, non solo un po' per dire: beh, credo che andrò e mi iscriverò alla chiesa. Oh my, oh, non posso sopportare quel chiasso, ciò mi fa rabbrividire. Se mai muori congeleresti a morte se andassi in cielo, perché, fratello, tu sentirai molto chiasso quando arriverai là. La Bibbia disse che si gridano alleluia giorno e notte, tutto il giorno, perché là non c'è notte. Proprio così morirai di certo il giorno dopo che sarai arrivato lassù in cielo. Sì, signore. Bene, tu, solo quello che hai fatto, sei andato e diventato solo un po' umido. Non vorrai sedere presso il fiotto e lasciarlo sgorgare fino a lavarti nel... alleluia! Nel mezzo, e fino a che non ti immerge non sai dove ti trovi. Ecco come dovresti ricevere. Una volta disse a mio zio, al mio papà: ragazzi, so nuotare, quassù in questo piccolo stagno a Utica Pike. Un giorno papà ritornò e si sedette sopra un canale di scolo, disse: voglio vederti nuotare. Il piccolo stagno era profondo all'incirca così. Stavo sopra una cassa di sapone. Tolsi la mia cosa e mi turai il naso così e saltavo su e giù sopra la cassa di sapone. Toccai il fango, volò ambo i lati e cominciai a far schizzare il fango. Dissi: come vado, papà? Disse: esci fuori da lì. Nuotare? Continuamente trascinarsi nel fango. Anche noi abbiamo un mucchio di membri che si trascinano nel fango. Proprio così, proprio così. Persone che si trascinano nel fango. Sì, signore. Un giorno mio zio mi portò in barca al largo e stavo sbottando riguardo al nuotare. Quassù, nel fiumoaio, con circa 20 piedi d'acqua. Lui prese semplicemente il remo e mi fece cadere in acqua. Disse: ora che ne dici? Amen! Alleluia! Dunque dovevo nuotare o annegare? Oh mai! Tanto vale che ti abitui adesso ora. Esci alla fonte dove Dio apre la roccia là nel deserto e la fece sgorgare. Parla alla roccia e gli disse ed essa farà uscire la sua acqua. Forse, amico mio, stasera, forse tu stai per morire. Tu dovresti parlare alla roccia. Proprio così. Forse sei andato dappertutto. Forse sei andato in chiesa e ti sei unito alla metodista. E ti sei unito alla battista. Ed essi ti hanno fatto adirare. E sei andato dalla presbiteriana. E tornato dalle pentecostali. Di là, dalle nazarene e giù. Dai pellegrini della santità. E tu sei ancora senza comprensione. Stasera parla semplicemente alla roccia. Proprio devi rivolgergli la parola? Sì. Egli disse: parla alla roccia ed egli farà uscire la sua acqua. Essa farà uscire la sua acqua se tu solo non devi più colpirlo. Parla semplicemente a lui. Parla amichevolmente. Parla a lui. Forse sei stato dal dottore. Forse hai fatto ogni cosa che sapevi fare per cercare di stare bene. Forse hai fatto ogni cosa che è in tuo potere quasi e non riesci a stare bene. Sei passato per ogni studio medico che conoscevi e il dottore ha detto: tu soltanto non c'è niente che può essere fatto per te. Perché non parli alla roccia stasera? Egli ha per te le acque della vita, ti darà vita in abbondanza. Una volta ci fu una donna nella Bibbia di nome Agar. Sto pensando a lei e sto per chiudere l'orario. C'era una donna di nome Agar e lei aveva un bambino. Fu cacciata nel deserto con un piccolo otre d'acqua. Nutrì il piccolino per tutto il giorno, ma l'acqua si esaurì all'incirca a metà giornata e il bambino gridava e piangeva. Le sue piccole labbra erano riarse, la sua lingua si stava gonfiando. Una povera cara madre, cosa poteva fare? Aveva guardato in ogni piccolo posto in cui poteva per trovare un po' d'acqua, ma non si poteva trovare acqua. Non poteva sopportare di vedere morire il bambino. Così lo pose sotto un cespuglio e si allontanò a circa un tiro d'arco. Lei si inginocchiò e parlò alla roccia. Quando parlò alla roccia, un angelo le rispose e disse: Agar, cos'è che sgorga lassù? C'era un pozzo intero pieno d'acqua che ancora oggi scorre. Dopo quasi 4.000 anni, oggi sta ancora scorrendo. La fonte che Agar, là, quella, oggi sta ancora scorrendo. Lei parlò alla roccia e la roccia diede l'acqua. C'erano alcuni ragazzi ebrei che un giorno entrarono nella fornace ardente ed essi parlarono alla roccia e la roccia fu con loro. Una volta ci fu una donna che usciva da Samaria. Lei era scoraggiata, era immorale e forse aveva molte cose che venivano attribuite alla sua vita. Ed era scoraggiata, andava al pozzo di Giacobbe per ristorarsi e tornava indietro. Andava al pozzo di Giacobbe e tornava indietro. E un giorno lei posò il secchio e rimase là, scoraggiata, e là c'era la roccia che stava presso di lei. Lei parlò a quella roccia, lui le diede un grande fiotto nella sua anima. Lei corse in città, non venne mai più ad attingere. Lei aveva la vita. Lei disse: venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che abbia mai fatto. Non è questo il Cristo? Parlò alla roccia e la roccia diede la sua acqua. C'era una piccola donna che aveva sperperato tutto il suo denaro con i dottori, ciarlatani, i quali avevano preso tutto il suo denaro. Il flusso di sangue non poteva fermarsi. Aveva probabilmente ipotecato la sua fattoria e forse l'aveva venduta. E lei un giorno era seduta a lavorare a maglia e udì qualcosa scendere alla strada. Lei parlò alla roccia. La roccia si girò e disse: chi mi ha toccato? Ciò era passato quando parlò alla roccia. Lui le diede un fiotto di vita che fermò il flusso di sangue e sostagnò rapidamente. Un giorno ci fu un vecchio mendicante cieco stare presso il muro, tremante al freddo. Tutto quello che aveva era finito e lui era qui. Miserabile, e la gente passava accanto, sentì qualcosa arrivare, disse: che cos'è? E parlò alla roccia. Benché i membri della sua chiesa intorno a lui cercavano di fermarlo, dicendo: non c'è bisogno, non puoi ottenere ciò, stai lontano, rimani tranquillo. Ma lui gridava più forte: tu, figlio di Davide, abbi pietà di me, abbi pietà di me. E lui parlò alla roccia e la roccia gli diede un fiotto e i suoi occhi si aprirono. Quella stessa roccia che era nel deserto oggi è qui, essa fa rallegrare il popolo. Un giorno tutta Gerusalemme si trovava là fuori per vedere un guaritore divino, un santo rotolante entrare in città con poche persone che stavano là gridando al limite della loro voce: Osanna! Osanna colui che viene nel nome del Signore! Quei sedicenti membri di chiesa erano là fuori con addosso le loro lunghe vesti, con il loro dottorato in teologia dietro di loro. Dissero: fateli tacere, mai, mi fanno sentire i brividi scorrere sulla schiena e così via, fateli tacere! Egli disse: se si tacciono immediatamente le pietre, grideranno. Cos'era ciò? La stessa pietra che si staccò dal monte, senza opera di mano, stava arrivando rotolando dentro Gerusalemme. Le piccole pietre stavano bevendo da essa. Parla la roccia, ed essa darà la sua acqua. Stasera, se hai bisogno di salvezza, parla alla roccia, essa farà uscire la sua acqua. Se sei uno sviato stasera, parla alla roccia, essa farà uscire la sua acqua. Se sei qui stasera e senza Cristo, hai provato ogni chiesa che c'è in città per trovare salvezza, parla alla roccia, essa farà uscire la sua acqua. Lo credi? Se sei uno sviato, ti sei allontanato da Dio, pensi che non ci sia possibilità per te, parla semplicemente alla roccia ed essa farà uscire la sua acqua. Lo credete con tutto il cuore? Credete che Dio lo concederà? Con tutto il cuore lo credete? Alleluia! Egli è qui stasera! Se sei ammalato e hai cercato ogni cosa al mondo, hai cercato di entrare nella linea di preghiera e non puoi entrare nella linea di preghiera, hai avuto biglietti di preghiera e sei stato scartato, sei andato in una riunione, sei andato in un'altra riunione, sei stato unto dal pastore, sei passato per questa fila di preghiera, sei stato in qualunque altro luogo e non puoi ricevere guarigione, perché non parli alla roccia ora? Egli farà uscire la sua acqua. Proprio così, perché non provi una volta con lui? Rivolgi a lui la parola proprio ora mentre si trova in questo edificio. La sua presenza è proprio ora qui per guarire ognuno di voi. Io lo credo, lo so, con tutto il cuore, lo credo. E ci sono delle cose che non so, ma ci sono delle cose che so. E so che Gesù Cristo, il figlio dell'Iddio vivente, è proprio qui. Mentre cerco perfino di fare una chiamata all'altare proprio ora, nel mio cuore, le visioni si stanno aprendo dappertutto l'edificio, proprio ora, oh, proprio così, le potenze di Dio sono proprio qui. Proprio così! Ho visto lui muoversi qui nel pubblico, mi sta ribalzando da una dimensione all'altra proprio ora, perché qui ci sono persone malate e sono le vostre preghiere che causano ciò, per confermare la parola di Dio, la quale dice che egli è proprio qui per dimostrare ciò stasera, la stessa roccia che stava in piedi e percepiva i loro pensieri. Vedeva dov'era quella donna che aveva quel flusso di sangue e così via. Egli è qui, ora, se gli parlerai, egli farà uscire la sua acqua. Lo credete? Con tutto il cuore? Cosa pensi tu, signora, con la... proprio lì, al centro? Ora tu non hai alcun biglietto di preghiera, così? La signora con quella cosa bianca intorno al collo, seduta, proprio lì. Tu hai il diabete, non è così? Non hai un biglietto di preghiera, così? Non hai bisogno di alcun biglietto di preghiera. Credi ciò? Ritieni di poter parlare alla roccia? Vuoi parlare a lui per il tuo diabete proprio ora? Allora alzati! È così? Di solo, io accetto ora Gesù Cristo come mio guaritore e Dio ti porterà a casa e ti farà stare bene. Parla alla roccia! Dio ti benedica! Bene, vai e sii sanata! Signora, seduta, vicino a lei, cosa pensi riguardo a ciò? Hai le vene varicose alle gambe? Non è così? Proprio così. Alzati! Non è quello seduto lì vicino a te, tuo marito? Esatto? Anche tu hai il diabete, non è così? Esatto? Imponi le mani su tua moglie. Bene, siete entrambi dell'Illinois, non è così? Ora ritornate in Illinois, parlando alla roccia, e ciò vi lascerà e non ritornerà mai più. Alleluia! So una cosa, che la roccia è qui, la roccia dei secoli che fu percossa nel deserto, proprio così. Tu cosa pensi riguardo a ciò, piccola signora con quei fiori sul capello, seduta lì con l'artrite che cerchi di superarla? Tu che ti sei girata e hai guardato dall'altro lato, credi con tutto il cuore che Dio ti guarirà? Alzati allora e batti i piedi su e giù e di: l'artrite è passata, ed è così. Parla alla roccia ed egli farà uscire. Vi dico, Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno, egli è qui per manifestare ogni cosa. Che pensi tu riguardo a ciò, signora seduta là? Hai detto lode al Signore con quel disturbo femminile, con addosso una piccola giacca dall'aspetto verde seduta là. Allora credi che Dio ti ha guarita? Alzati solo un minuto, che siedi proprio là. Credi con tutto il cuore. Tu hai un disturbo femminile, cioè un ascesso. Hai un dotto. Da ciò viene una specie di drenaggio. Non è così? Se è giusto, alza la mano. Cos'è che mi fa dire questo? È la roccia che ti parla. Rispondigli e sii sanata. Alleluia! Oh, come egli vuole portare le sue manifestazioni della sua potenza! E vedo l'angelo di Dio, proprio la stessa colonna di fuoco che seguiva i figlioli nel deserto, si muove attraverso questo edificio ora. Sto cercando di trovare una donna. Lei sta pregando. Dov'è lei qui? Egli si trova qui. Sì, è una piccola donna che sta proprio là, la seconda, seduta in mezzo. No, lei è per un uomo la condizione. È per tuo marito che si ubriaca e che stai pregando. Non è così, signora? Se è così, alzati proprio lì. Non hai un marito che si ubriaca per cui stavi pregando? Se è così, alza la mano. Parla alla roccia, Dio lo porterà fuori da quella cosa. Dio farà uscire qualsiasi cosa qui dentro se voi semplicemente farete ciò. Lo credete? Gli state rivolgendo la parola? Se sì, alzatevi proprio ora e parlate alla roccia, e la roccia farà uscire la sua acqua. Vi alzerete? Chi vuole lui per la salvezza? Alzate la mano, dite: io voglio che lui entri nel mio cuore. Dio ti benedica, Dio ti benedica, Dio ti benedica. Dio ti benedica, e te, oh mai, sì signore, là quel cancro ti ha lasciato, fratello mio, è passato, puoi andare a casa e stare bene ora, alleluia, è vero. Tutti quelli che vogliono essere guariti, alzate la mano, dite: signore, sto parlando a te, proprio così, eccolo andare, signore, in questo la tua sinusite ti ha lasciato, sei libero, vai a casa, nel nome di Gesù Cristo, sei guarito. Chiunque qui dentro che vuole trovare lui ora, alza le mani e di: grazie, signore, per la mia guarigione, sto parlando a te, nel nome di Gesù Cristo, che tu mi guarisci. Oh Dio di misericordia, stasera manda la tua potenza con l'unzione dello Spirito Santo mentre oreglie nell'edificio per diffondersi su questo uditorio, e possa lo Spirito Santo compiere ogni miracolo, possa non rimanere una persona malata o una persona storpia nell'edificio stasera, possa tu guarire tutti quanti nel nome di Gesù Cristo.